Amici del Vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Il tema di oggi è quello che ogni tanto si ripropone come argomento. Gli Stati Uniti a livello economico sono in default, si avvicinano al default, il sistema finanziario collasserà. Questo lo vediamo oggi assieme ai miei ospiti. Do il benvenuto al nostro direttore Gabriele Sannino. Ciao Gabriele.
Ciao Carlo, ciao a tutti voi, ciao Gianmarco.
E hai già introdotto, do il benvenuto, piacere, un grande piacere, la prima volta qui ospite al Vaso di Pandora, Gianmarco Landi, analista finanziario, benvenuto.
Grazie per l'invito, un saluto a tutti i telespettatori, a Gabriele e a te Carlo, che ho avuto veramente il piacere di conoscerti perché tu sei una star del nostro mondo, quindi sei un anchorman famoso ormai, quindi è un onore per
Va
me.
bene, va bene. Ti ringrazio. Andiamo all'intervista. Grazie, grazie Gianmarco. Senti, volevo proprio iniziare con te perché queste sono tematiche che vengono fuori, sembrano quasi non so, delle leggende, delle prospettive leggendarie, no? Si parla del default del prossimo degli Stati Uniti, di un sistema finanziario al di là dell'oceano che potrebbe collassare, ma sono ipotesi così, secondo te, suggestioni che ogni tanto saltano fuori?
No, no, non sono suggestioni, Carlo. Chiunque conosca veramente la situazione degli Stati Uniti d'America sa benissimo che gli Stati Uniti d'America non sono capaci di pagare il debito perché lo pagano attraverso la creazione di moneta dal nulla. Gli Stati Uniti d'America hanno quasi 35 trilioni di dollari in debiti e stanno crescendo ultimamente al ritmo di un trilione, dove un trilione è 1.000 miliardi di dollari, a ogni trimestre, quindi 4 trilioni all'anno. A questo ritmo non c'è niente, nessuno che possa reggere gli oneri di questi debiti. Tu considera che il gettito fiscale statunitense, cioè quanto va in tasse, complessivamente per lo Stato federale ammonta a circa 2,5 trilioni, quindi a 2.500 miliardi all'anno. Quindi se noi ipotizzassimo per assurdo che tutte le tasse dovessero pagare la spesa interessi, non si riuscirebbe a farlo. E ovviamente questa è un'ipotesi estrema, iperbolica, per rendere l'idea a chi ci segue di quanto questo sistema non possa reggersi. Non si può creare il denaro dal nulla, perché il dollaro è denaro fiat che viene praticamente creato senza nulla dietro, per pagare degli interessi. Questo i paesi BRICS lo hanno ampiamente compreso ed infatti il processo di de-dollarizzazione in atto è proprio giustificato nei termini che ho qui spiegato. Nessuno accetta più il dollaro a livello internazionale, lo accetta l'Occidente, lo accettiamo noi paesi occidentali, ma poi se mi permetterai vorrei darti anche delle notizie molto particolari sulla Banca d'Italia perché stanno succedendo degli sconvolgimenti importanti.
Di questo parleremo, sì. Ti domandavo appunto se era una così delle prospettive, ma un po' leggende metropolitane, quelle che il sistema finanziario americano è in default. Che sai, ci sono ad esempio, c'è il caso ricorrente ogni tanto, no? E comunque il concetto in inglese si dice too big to fall, no? To fail, quindi troppo
Troppo
grande
grande per
per,
fallire. Carlo, ma
troppo
il
grandi per
default.
fallire. Esatto. Ma ad esempio se ne parla ogni tanto, ma è già da anni, viene fuori l'esempio della Deutsche Bank, no? Che sembra una bomba, viene considerata una bomba a orologeria, però una bomba che non scoppia mai. Ecco, era quello il senso, ma avremo modo appunto di approfondire e toccare anche il tema della Banca d'Italia. E qui, Gabriele, con te invece veniamo a un tema che anche tra gli ascoltatori dell'informazione indipendente è abbastanza divisivo, no? Parliamo del QFS, del Quantum Financial System, perché ci sono punti di vista molto diversi proprio come dicevo tra gli ascoltatori anche dell'informazione indipendente. Ecco, il QFS è un'opportunità di evoluzione.
Allora, Carlo, intanto bisogna dire questo su quello che ha detto Gianmarco Landi, sul quale io concordo pienamente. L'Occidente è in pieno tracollo economico. Noi ancora non riusciamo a vedere perché siamo nella bolla, ma siamo in pieno tracollo economico. La Germania è in declino, abbiamo fatto una puntata anche su questo, la Germania è in declino totale. Gli Stati Uniti sono in totale declino, anche su questo abbiamo fatto una puntata. Tutti scappano dai mercati finanziari che stanno diventando tossici e quindi lo sanno benissimo i grandi che stanno disinvestendo dalla borsa e scaricano tutto sui piccoli. Ecco perché tanti operatori finanziari nel piccolo poi promettono la qualunque. Diciamo che per quanto mi riguarda, per distruggere il sistema globale occidentale ha fatto più Mario Draghi che l'esercito di Putin, perché Mario Draghi non poteva non sapere che distruggendo i rapporti con la Russia, con le sanzioni, alla fine sarebbe deindustrializzato l'Occidente, anche perché ormai Russia e Cina erano già abbracciate. Quindi veramente Mario Draghi ha concorso alla morte del sistema occidentale in modo inconsapevole o consapevole. Un giorno lo
La
scopriremo, anche
storia
perché
lo dirà poi.
sì, la storia poi dopo ce lo dirà, insomma, se sarà scritta insomma, non da chi, dalle persone giuste, ecco. E in pratica la deindustrializzazione dell'Occidente significa che Russia e Cina accelerano questa dedollarizzazione di cui parlava Gianmarco. Quindi oramai siamo alla svendita dei titoli di Stato degli Stati Uniti, il paese è effettivamente in default, come ha detto lui, perché comunque i ricavi sono molto meno, insomma, dei costi di tutto quello e il denaro viene creato dal nulla e quindi all'Occidente non rimane altro che una guerra, con la speranza di distruggere il nuovo sistema economico che sta arrivando. Il nuovo sistema economico, e vengo al Quantum Financial System, si basa sull'oro, tant'è vero che c'è una corsa all'oro, e questa corsa all'oro accelera ancora di più la dedollarizzazione. In pratica il dollaro sta diventando carta straccia e tutti vanno a caccia di oro perché l'oro diventa un bene rifugio in questo momento. Il Quantum Financial System è un nuovo sistema concepito dai BRICS e non solo, che mette al centro proprio l'oro. L'oro, ma non soltanto l'oro, perché l'emissione monetaria è basata sull'oro, ma anche altri parametri, parametri umanitari, parametri etici che poi scopriremo con tecnologie quantistiche che stanno arrivando, soltanto che non le conosciamo, non le vediamo, e una cosa, anche se non la vedi, non vuol dire che non esiste. Quindi, voglio dire, il Quantum Financial System, ne parlano anche tra l'altro giornali, insomma,
Ne ha
di
parlato
destino.
anche il Sole 24 Ore alcune settimane fa, per
Esatto,
esempio.
è il piano della fazione opposta all'elite, il Quantum Financial System. Invece le valute digitali sono il piano dell'elite. E Quantum Financial System vuol dire fine del denaro fiat, e questa è la cosa importante, cioè il denaro non viene più creato dal nulla, non viene più creato a debito, non viene più addebitato ai cittadini, quali devono pagare poi dopo gli interessi su questo denaro. È gestito con dei computer quantistici che hanno nodi e reti globali e si controllano tra di loro e sono anche controllati da operatori, e fa sì che questa emissione avvenga in modo onesto, etico e trasparente, perché c'è bisogno di un sistema economico etico. Ora, il Quantum Financial System, per quanto mi riguarda, è un sistema che avverrà proprio nella fase più accelerata della dedollarizzazione, ovvero quando il dollaro sta per crollare, e sta già crollando, ripeto, a quel punto lo si resuscita, ma lo si riporta in una condizione di parità con le altre monete. Tant'è vero che il Quantum Financial System prevede proprio parità tra tutte le monete del pianeta, insomma, e certamente non prevede una moneta di riserva internazionale, anzi una moneta che comanda sulle altre.
E Gianmarco, gli scossoni negativi che avete già descritto tu e Gabriele riguarderanno i vertici dell'Occidente o i popoli invece occidentali? Quindi si riverseranno su di noi?
Allora, riguarderanno sicuramente l'elite occidentale della globalizzazione, perché il mondo, come ha detto Gabriele, che esce dalla globalizzazione sarà punitivo proprio per i vertici che hanno voluto occidentali, che hanno spinto per la globalizzazione. Vorrei puntualizzare però alcune cose. Il default è soltanto una dichiarazione di non pagare, cioè non è una dichiarazione. È solo un atto formale che ha una valenza giuridica internazionale, cioè quando uno ammette di non pagare, non pago più. Probabilmente questa cosa è soltanto una foglia di fico perché, ribadisco, tutti sanno che il sistema del dollaro Fed non può stare più in piedi, non è in piedi. Ribadisco, 4 trilioni all'anno. Incremento del debito pubblico vuol dire una spesa a interessi che è totalmente fuori controllo. Quindi il fatto che il Congresso americano non abbia fatto la dichiarazione di default lo scorso febbraio, ma abbia menato il can per l'aia, è un qualche cosa che ha una valenza molto limitata. La Fed può far finta che le cose non vadano nella direzione giusta, che comunque si possano mettere a posto, ma in realtà gli operatori sanno che non è così. Perché verrà scaricato questo problema sull'elite della globalizzazione? Perché i bilanci delle multinazionali si ritrovano nell'attivo tutto quello che loro hanno combinato tra virgolette di buono, cioè hanno comprato aziendine, hanno comprato palazzi, hanno fatto brevetti, hanno fatto degli asset attivi. Nel passivo hanno una montagna di debiti. E allora perché avrebbero voluto fare un great reset all'insegna di Klaus Schwab del World Economic Forum? Perché avrebbero voluto mandare in cavalleria i debiti delle multinazionali, lasciando intonso l'attivo delle multinazionali, quindi una sorta di ladrocinio mascherato. Questo è quello che non accadrà. Non accadrà perché, come giustamente ha osservato Gabriele, verranno legate le mani ai banchieri attraverso un ritorno della moneta emessa a credito, cioè attraverso un vincolo fisico che è dettato dall'oro, dall'argento, da un qualche cosa che ha un carattere oggettivo, misurabile. I banchieri alla Fed, invece, che cosa fanno? Creano moneta, che è una pura astrazione, creano moneta indebitando, ma in realtà indebitano chi e che cosa? I popoli. Quindi questo meccanismo, che ha citato Gabriele, di ritornare al gold standard o a delle forme evolute di gold standard, è salvifico per i popoli, perché in questo modo riusciranno a proteggere il risparmio. Noi non dobbiamo mai dimenticarci che la ricchezza ha una forma astratta nel denaro e la seconda funzione, oltre a quella dello scambio del denaro, è quella del risparmio. Quindi, se il risparmio ha una natura fisica, non può essere è molto difficile depredarlo. Non so se mi sono spiegato, perché se ad una valuta digitale, qui Gabriele secondo me è stato leggermente impreciso nell'esposizione, perché anche nel QFS ci saranno valute digitali. Una cosa sono le valute digitali, l'altra le valute digitali programmate dalla banca centrale, le CBDC, che quelle non ci saranno, come giustamente ha osservato Gabriele. Ci saranno delle valute digitali che rappresentano l'oro, rappresentano l'argento, rappresentano asset fisici, perché ci saranno dei meccanismi di blockchain che saranno poi ovviamente vigilati attraverso nuove logiche computer quantistici. E qui vi do una bella notizia, una notizia che ha sconvolto molti banchieri della banca importanti italiani e anche dirigenti della banca centrale italiana, della Banca d'Italia. Sono già arrivati questi macchinari, sono già arrivati dei computer quantistici, sono già arrivati dei meccanismi che renderanno inoffensiva a livello di danni che possono fare i popoli, la Banca Centrale, la Banca d'Italia. Sono proprio in questi giorni. E aggiungo di più, Gabriele, quando parla di gold standard, dice una cosa che ha una grandissima valenza anche a livello politico, perché il gold standard toglie il presupposto, la colonna portante dell'euro. Perché l'euro che cos'è? È un trattato per dei cambi fissi di monete fiat che possono, nel momento in cui il valore di una moneta è dettato da una quantità di asset fisico, quindi di oro, di argento, platino o quant'altro, Non c'è bisogno di fare un trattato per il cambio fisso e demandare la politica monetaria a un'autorità extranazionale, sovranazionale. Quindi è nelle logiche delle cose il ritorno alla moneta nazionale, proprio quello di cui si sta parlando in Banca d'Italia in questi giorni, forse anche in queste ore, con tanti papabili globalisti, dirigenti, alti come dire, papaveri del mondo globalista che sono sgomenti, che sono basiti di fronte a un capovolgimento di fronte che vedrà la vittoria dei popoli a scapito dell'elite globalista.
Certo, è interessante, vedremo anche di approfondirlo magari in prossimi appuntamenti, quello che sta avvenendo in Banca d'Italia. Senti Gabriele, allarghiamo un attimo lo scenario, come va letta la recentissima visita di Xi Jinping in Europa, la visita della scorsa settimana? Ricordiamo che Xi Jinping la prima visita in Europa dal 2019, quindi in questa fase storica è quasi 5 anni, quindi quasi un'era geologica. Nel frattempo, dal 2019 a oggi, è successo di tutto, come ben sappiamo, no?
Sì, Carlo, allora il punto è questo. Io sono convinto del fatto che la visita di Xi Jinping in Europa sia una visita che ha un significato molto più profondo di quello che i media hanno detto, ovvero la classica visita di cortesia, ovviamente. Qua si tratta di uno dei paesi leader del nuovo sistema finanziario, perché comunque la Cina ha partecipato a questa creazione, insieme alla Russia, ma anche paesi del BRICS e non solo, tanti altri paesi, alla creazione di questo nuovo sistema. La Cina comunque è venuta qua in Europa per dire ai cagnolini europei, praticamente, che non c'è più nulla da fare. Insomma, questa è la verità, anche perché la Cina non ha neanche il presidente cinese, Xi Jinping, non ha neanche voluto saperne della von der Leyen, perché proprio non la riconosce, insomma, la von der Leyen.
È stata fatta venire lì, ma ci sono anche immagini che la si vede proprio in una posizione molto, molto relegata, no?
È come se Xi Jinping riconoscesse soltanto gli stati, non l'Unione Europea.
Infatti.
E questo è molto simbolico. Inoltre ha soltanto praticamente ha visitato 3 stati, la Francia, che in questo momento sappiamo è molto turbolenta, insomma, meno stando alle dichiarazioni di Macron, che è il galoppino di Rothschild che non vuole arrendersi, un galoppino molto fedele, e inoltre anche la Serbia e anche l'Ungheria. La Serbia è completamente dalla parte dei BRICS e del nuovo sistema. L'Ungheria cerca di dimenarsi perché comunque fa parte della NATO, fa parte delle istituzioni europee, quindi insomma cerca di dimenarsi, e la Francia, che è uno Stato che insomma è guerrafondaio, che vuole addirittura mandare i soldati e non vuole arrendersi. È un po', sono 3 paesi simbolo, no? Per far capire insomma che a tutti vengono date le stesse istruzioni, e per quanto mi riguarda le stesse istruzioni sono oramai il nuovo sistema economico globale, perché questa è sempre stata una guerra economica per cambiare il sistema economico, oppure per cambiarlo in peggio secondo i voleri dell'elite, oppure cambiarlo in meglio secondo i voleri di quella che io chiamo alleanza. Per quanto riguarda la visita in Francia, sappiamo benissimo che insomma Macron non è che sia contentissimo, insomma, anche se naturalmente ha fatto buon viso a cattivo gioco, non è che insomma sia contentissimo del fatto che la Cina in qualche modo vada a dargli le istruzioni, anche perché lui ha sempre preso istruzioni da un'altra parte, insomma, quindi voglio dire non è felicissimo. Molto importante e dire questo, ovvero che lui si è rivolto alla Francia, Xi Jinping, perché sa benissimo che Francia e Germania sono un po' i paesi leader di questa Unione Europea, sa benissimo che la Germania ormai è tracollata economicamente, quindi è passata già dall'altra parte per forza di cose, lo farà molto presto, e la Francia è quella che vuole ancora un po' ribellarsi, ma deve anche lei passare dall'altra parte. Non c'è nessuna convenienza, e questo nella visione di Xi Jinping è molto chiaro, non c'è nessuna nessuna convenienza stare con gli Stati Uniti, la cui moneta oramai è tossica, come dicevamo prima, i cui mercati finanziari sono tossici e la cui immagine oramai è compromessa in tutto il mondo. Ripeto, il loro sistema economico sta crollando e non soltanto la loro immagine oramai è devastata, perché non sono più i salvatori del mondo, oramai sono gli occupanti del mondo, sono quelli che difendono i genocidi, sono quelli che hanno truccato le elezioni, cioè oramai la reputazione di quel paese è totalmente compromessa. Inoltre un'Europa che va ancora dietro agli Stati Uniti è un'Europa destinata alla desertificazione economica, perché non puoi tagliare i rapporti con chi ti dà le materie prime e con chi soprattutto... Il paese, la Cina è questo, il paese al quale vendi i prodotti finiti, insomma, perché poi alla fine è questo, cioè Xi Jinping ha il coltello dalla parte del manico, perché dice: se voi non la smettete di abbaiare, ecco, semplicemente noi cambiamo i nostri mercati, quindi voi non vendete neanche più i prodotti finiti, prodotti che non riuscite neanche più a produrre, perché comunque adesso attraverso triangolazioni riuscite ad avere l'energia con prezzi molto più cari e non siete più competitivi. Quindi questa guerra l'Europa l'ha già persa, così come l'hanno persa gli Stati Uniti, bisogna soltanto che ne prendano atto. La Cina ha un potere enorme in questo momento sull'Europa e ripeto, ci sono soltanto vantaggi a guardare da quella parte e soltanto svantaggi a rimanere con Xio Sam, che non vuole altro che guerre per rimanere insomma in sella, ecco.
Per rimanere in sella. Senti Gianmarco, abbiamo parlato del Quantum Financial System, è un sistema che possiamo definire alleato dei popoli?
Assolutamente, lo ha spiegato molto bene Gabriele. Il QFS, un sistema finanziario quantistico, è opposto come logica, come dinamica a quello delle CBDC, delle Central Bank Digital Currency. Nelle CBDC vi è una programmazione top down, cioè la banca centrale dall'alto al basso prevede quello che uno può fare o non può fare, il che ovviamente ha una connotazione, ha dei tratti quasi comunisti, perché nel momento in cui io ho 10.000 euro, questi 10.000 euro sono ricchezza mia, dovrei poter fare quello che voglio, chiaramente non devo poter commettere crimini, però se decido di comprarmi, che so, del pane piuttosto che farmi 10.000 euro di vacanze andando in giro per il mondo con gli aerei o con la macchina, dovrei poterlo fare. Questo non è previsto nel mondo delle CBDC, perché a seconda di un credito sociale e di un'identità digitale viene delineato un diritto a spendere o un non diritto a spendere, il che vuol dire che non è diritto, vuol dire che è arbitrio delle banche centrali. Nel QFS invece si ha una dinamica che è opposta, perché si mettono a disposizione dei popoli e di chi deve chiaramente poter spendere una visione quasi spirituale dell'esistenza, perché attraverso delle intelligenze artificiali si può immaginare come una spesa si possa proiettare negli anni e quindi ci sarà una sorta di ritorno etico al consumo, perché nel momento in cui io ho un'intelligenza artificiale che guida i processi economici nel senso di poter dire cosa succederà all'Italia se viene fatta una certa spesa piuttosto che un'altra, cosa succederà ad una famiglia se magari si decide di investire mandando i figli all'università, cosa succede? Succede che c'è, come dire, un coinvolgimento maggiore, un occhio più lungo nella spesa, e quindi l'auspicio è che ci sia una maggiore responsabilità e una maggiore profondità nell'adottare delle scelte maggiormente a carattere spirituale. E quindi questo è l'esatto contrario del sistema attuale. Inoltre il QFS impedirà le truffe dei banchieri, impedirà le cose assurde che succedono in Italia. Noi in Italia paghiamo in bolletta un metro cubo di gas, lo paghiamo un euro. All'Italia arriva neanche a 14 centesimi. Dove vanno quegli 86 centesimi? Vanno nelle tasche di questa elite globalista che divarica gli interessi, praticamente la ricchezza nel mondo. Queste autostrade che vengono date ai privati, nonostante siano stati costruiti con soldi pubblici in Italia, e nonostante poi accadano sciagure come quella di Genova, è giusto e opportuno che rimangano nelle mani dei privati? O forse bisogna adottare altri modelli di gestione. Queste cose verranno tutte vagliate con una logica finanziaria, che è anche una logica politica ed etica politica. E quindi quelle truffe che sono state realizzate da un sistema che tutto è fuorché, come dire, di libertà, perché il liberalismo che abbiamo visto nella globalizzazione non ha ampliato le libertà, le ha ristrette le libertà, non ha ampliato la ricchezza, ha assottigliato la ricchezza dei popoli. Queste cose non si potranno più fare in futuro, perché io, concludo, considero il sistema QFS un po' come il navigatore satellitare dell'auto. Col navigatore satellitare dell'auto non si può imbrogliare più di tanto colui che guida, cioè noi, perché se uno magari fornisce delle cartine taroccate, dove magari le città vengono messe in posti che non sono poi quelli corrispondenti e le strade sono sbagliate, si riesce a prendere in giro una persona, mentre col navigatore satellitare non si riesce più a farlo, perché ognuno difficilmente potrà essere imbrogliato. Quindi è una metafora un po' forzata, ma
Sì, però diciamo che rende l'idea, diciamo che rende l'idea.
esatto.
E all'elite rimane solo la speranza di un conflitto mondiale, diceva all'inizio, direttore, della nostra intervista, no? Ecco, ma cosa sta accadendo in Georgia? Perché si sa ancora poco, ma sta avvenendo qualcosa, no?
Sì, Carlo, intanto volevo anche io fare una piccola precisazione. Gianmarco prima ha parlato di intelligenza artificiale. Siccome molti si spaventano quando parli di intelligenza artificiale, qua parliamo di un'intelligenza artificiale con un alto livello di coscienza, perché come sappiamo la tecnologia, voglio dire, può essere buona o cattiva. Il
La
collegamento
tecnologia è neutra, direi,
è neutro.
dipende lo scopo per il quale viene utilizzata, no? La tecnologia può essere l'inferno, oppure il paradiso in terra, no?
Io faccio sempre l'esempio del coltello, puoi uccidere una persona o tagliare il pane. Quindi ecco perché molti magari sentono l'intelligenza artificiale e subito pensano a cose cattive. In realtà, l'intelligenza artificiale con un alto livello di coscienza è molto meglio di quella umana che ha ancora un basso livello di coscienza. Quindi voglio dire, molto meglio di molte intelligenze umane, non tutte ovviamente. Comunque rispondo alla tua domanda. Allora, il mondo è una polveriera, lo sappiamo benissimo, in questo momento c'è molto caos. Proprio perché questa elite non vuole arrendersi, a questa elite rimane la guerra, e quindi da un lato abbiamo questo Occidente ormai in caduta libera, perde i territori africani, quindi perde le colonie, perde insomma i mercati finanziari ormai stanno veramente tracollando, perde militarmente perché ormai c'è una supremazia anche militare dell'altro blocco rispetto all'Occidente, e dall'altro abbiamo un mondo che si sta organizzando, ripeto, da tutti i punti di vista, anche con un nuovo sistema economico. L'Occidente, nella sua disperazione, cosa fa? Cerca di creare nuovi teatri di conflitto con la speranza di sfibrare la Russia in questo caso, e quindi di dire anche agli altri paesi che seguono la Russia, noi comandiamo ancora. Ma è un'illusione, è soltanto l'ennesima illusione. Ed è quello che sta accadendo in Georgia, dove vorrebbero creare un altro fronte, vorrebbero ucrainizzare anche questo paese in modo tale da, ripeto, sfibrare la Russia e quindi in qualche modo dire al mondo: noi siamo ancora i padroni. Che cosa sta accadendo? Che il paese ha approvato una legge sulle influenze straniere per proteggersi dalle ONG sorosiane, in altre parole, insomma, che sono quelle che inscenano le rivoluzioni colorate, no? E che cosa, questa legge, tra l'altro, era già stata presentata a febbraio del 2023, c'erano già state delle manifestazioni, e era stata ritirata, è stata perfezionata, e l'unico cambiamento è stato che nella legge non si parlava più di agenti stranieri, ma di organizzazioni che promuovono gli interessi di una potenza straniera. Quindi sono stati ancora più precisi. Detto questo, i servizi di sicurezza della Georgia hanno dichiarato che ci sono gruppi finanziari dall'estero che stanno pagando manifestanti, agenti provocatori, anche armati, che hanno anche mercenari, insomma, per creare caos in vista appunto dell'approvazione di questa legge. Faccio un'altra premessa: la maggior parte dei georgiani è filorussa, semplicemente perché stanno bene economicamente, il paese ha molti commerci con la Russia e il popolo ha capito che entrare in Europa vuol dire povertà e miseria, perché tutti i paesi che entrano nell'euro poi stanno male, insomma la Croazia docet, dove tutto è cambiato in Croazia, ma non soltanto, anche in Italia tutto è cambiato perché ce lo siamo dimenticati. Quindi che cosa stanno tentando? L'Occidente cosa sta facendo? Sta tentando un colpo di Stato, come ha fatto con Piazza Maidan in Ucraina, sta tentando un colpo di Stato per iniziare, per ucrainizzare il paese e iniziare un nuovo teatro di conflitto sempre contro la Russia. Ricordiamoci una cosa, che per quanto riguarda quello che è successo in Ucraina in Piazza Maidan, prima di quegli scontri in cui c'erano molti agenti stranieri, quegli scontri fecero precipitare il paese contro la Russia, perché insomma a quel punto voglio dire, a quel punto si capì che insomma bisognava dargliele di santa ragione a quelli del Donbass, insomma, ecco, quindi è stato un pretesto quello che è successo, no? Pochi giorni prima di dei fatti violenti di Maidan, dove ripeto c'erano molti agenti stranieri che entrarono anche nei palazzi governativi che fecero molto caos, l'Ucraina aveva ricevuto una lettera del Fondo Monetario Internazionale che chiedeva di aumentare gas e riscaldamento del 40%, congelare salari e tagliare spese di bilancio per ricevere dei prestiti. Il paese non voleva più entrare in Unione Europea, non voleva più sapere del Fondo Monetario Internazionale. A quel punto sono arrivate le sobillazioni, poi il colpo di Stato, e quindi di conseguenza il paese è stato dirottato, trascinato, è stato messo un burattino poi che insomma era filo occidentale, il paese è andato a finire contro la Russia, si è scontrato apertamente poi con il genocidio nel Donbass, che è iniziato, come sappiamo, nel 2014. Quindi sono tutte tecniche queste per sfibrare la Russia, perché c'è il gioco geopolitico globale di questo nuovo ordine mondiale che loro non vogliono perdere. Quindi vorrebbero creare quest'altro fronte, ma la Georgia si sta difendendo proprio con questa legge sulle influenze straniere, che ripeto, una legge sacrosanta, perché Soros continua a inscenare queste rivoluzioni colorate che destabilizzano i paesi e dopo insomma mettono delle persone che non sono democraticamente elette, che non fanno gli interessi del popolo.
Sì, sarà interessante continuare a seguire quindi anche il teatro in questa situazione, diciamo, in Georgia. Quanto un financial system, Gianmarco, quindi cos'è la finanza quantistica?
Allora, la finanza quantistica è... Non è facile dare una risposta in maniera telegrafica su questa cosa qui, perché già la fisica quantistica è controintuitiva, cioè tutto quello che noi comprendiamo e che diamo per pensiamo che sia vero, la fisica quantistica ce lo mette in discussione. Quindi parlare di finanza quantistica vorrebbe dire stravolgere il nostro modo di pensare, quindi in maniera telegrafica non riesco a rispondere. Che cosa posso però dire, diciamo, per solleticare anche la curiosità di chi guarda questa trasmissione? Le intelligenze artificiali a cui faceva riferimento Gabriele, che sono alla base del nuovo sistema, hanno un importantissimo limite. Hanno il limite di essere passive, non attive. Cosa vuol dire IA passiva? Passiva vuol dire che riceve dati dagli esseri umani, ma non si impone sull'essere umano. Il sistema invece che aveva pensato Klaus Schwab e avevano pensato quelli del World Economic Forum contemplava l'utilizzo di IA attive. Cosa vuol dire intelligenza artificiale attiva? Ad esempio che interviene attivamente sui video che vengono prodotti. Se nel vaso di Pandora Gabriele dice troppe volte la parola vaccino, un'intelligenza artificiale cancella il video tout court. Questa cosa è il meno, perché l'IA si potrebbe addirittura applicare collegando in remoto gli esseri umani attraverso delle nanotecnologie inoculate nel corpo delle persone, e un'intelligenza artificiale potrebbe collegarsi in remoto e in un certo qual senso dare degli impulsi a carattere biologico che possono addirittura far cambiare i pensieri, far cambiare quelle che possono essere delle pulsioni umane. E quindi in questo senso un'IA attiva sarebbe la fine dell'essere umano, dell'umanesimo. Infatti il World Economic Forum, personaggi obliqui quali Harari, o per parlare di, come dire, cialtroneria nostrana, Cingolani, che cosa ipotizzavano? Ipotizzavano di curare le persone in remoto attraverso delle logiche che magari potevano addirittura contemplare una rispondenza del numero di abitanti del pianeta in base a quelle che sono le progettazioni di cui Cingolani ci ha parlato. Siamo 8 miliardi, il paese secondo Cingolani era progettato per 3. Magari si poteva contemplare un'IA che accorciava la lunghezza di vita media. Quindi siamo praticamente in uno scenario orwelliano della peggiore specie, quasi diciamo assimilabile a un film di Dario Argento. È chiaro che in un'ipotesi del genere le intelligenze artificiali sono gli strumenti di morte, perché sono gli strumenti che vorrebbero imporre il transumanesimo, in cui l'essere umano non è più metro e misura di tutte le cose, no? Ricordate l'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci. Qual è la risposta quindi del QFS? È che l'uomo non è solo metro e misura di tutte le cose, ma crea le cose. In questo senso la finanza è quantistica. L'essere umano non è solo metro a misura di tutte le cose, ma nel QFS si va a recuperare quella scoperta magica a carattere quasi religioso che si ha all'inizio del secolo scorso con la fisica quantistica. Perché nella fisica quantistica l'essere umano, l'osservatore di un esperimento che ha come oggetto l'elettrone, che cosa scopre? Scopre che l'elettrone ha una natura corpuscolare o una natura energetica, non in maniera indipendente dall'essere umano, ma in maniera dipendente dall'essere umano. Ciò sconvolge la fisica tradizionale, perché significa che l'essere umano ha quasi un potere divino, ha un potere divino, perché riesce addirittura a influenzare la natura della materia. E questa è una cosa che non è contemplata nella fisica tradizionale, nella fisica classica, in cui il corpo umano e l'essere umano è visto quasi come una macchina, no? Il cuore, una pompa,
C'è una lettura meccanicistica, diciamo, delle cose.
Esatto. E quindi c'è questa, diciamo, contrapposizione tra un modello verticista e una visione meccanicista dell'esistenza, e invece una visione che ritiene l'essere umano talmente divino che deve essere in un certo qual senso elevato verso l'altro, verso l'alto, ma non con una piramide, non con una punta, ma con una base che deve andare verso l'alto. E quindi opposta questa visione. Quindi in un certo qual senso, non so se sono riuscito a rispondere alla tua domanda, penso di no, ma penso almeno di avere portato degli elementi di curiosità nei telespettatori, di approfondire che cosa significa quantistica, che cosa significa meccanica quantistica e quali sono le implicazioni della fisica quantistica nell'essere umano.
Sì, partendo dal concetto della finanza quantistica, in quello che hai detto, hai aperto delle visioni, degli scenari che mi piace pensare, mi piace l'idea che avremo occasione di approfondire in prossimi interviste, in prossimi appuntamenti. E ci avviamo alla conclusione, Gabriele, ci sono degli incontri, hai un calendario veramente pieno, quasi tutti i fine settimana. Ci sono due appuntamenti con te, tra l'altro vedo tutti e due in provincia di Udine.
Sì.
E parliamo del venerdì 31 maggio, una serata a Codroipo, vero? Dal titolo L'alba del nuovo mondo.
Sì, sarà una conferenza in cui parlo di poteri occulti, dell'elite, di quello che sta accadendo dietro le quinte del mondo, ma parlo anche delle forze positive, anche degli argomenti che abbiamo trattato quest'oggi. Quindi bisogna parlare anche del buono che sta nascendo, perché comunque dobbiamo anche alzare le vibrazioni, e anche perché esiste un buono, non è soltanto tutto marcia negativo.
Sì, c'è la locandina in sovraimpressione e possiamo anche fornire i dati, gli indirizzi e riferimenti per prenotarsi, chi vuole prenotarsi alla serata, alla conferenza.
Adesso recupero il numero perché insomma non mi ero preparato a questa cosa qui, mi ero dimenticato, ma adesso lo recupero subito, vediamo se riesco a trovarlo, eccolo qui. Allora, sì, il numero da chiamare è il 347 42 33 356 per prenotarsi, ecco.
E allora preparati anche, se puoi, anche il numero del seminario che terrai sabato 8 giugno, quindi la settimana immediatamente successiva, a Castions di Strada, come dicevo sempre, in provincia di Udine, un seminario, quindi dura tutta la giornata, come vivere una vita ad alte vibrazioni.
Sì, qui parleremo dei temi dell'amore per noi stessi, l'amore nella coppia, l'amore nella famiglia, nella società, nella solitudine. Parleremo di tanto la solitudine elaborata, quella che ci rende felici. Quindi parleremo di temi che nel nuovo mondo, col nuovo sistema, saranno la base, perché nel nuovo mondo la base sarà la felicità, non certamente il consumismo sterile che ci rende anche tutti merce, tutti infelici. Basti pensare alle relazioni di oggi, no? Siamo tutti merce, siamo diventati figurine su internet che insomma scorrono a caccia dell'ennesima predazione sessuale. Ad ogni modo,
prenotarsi il seminario dell'8 giugno, esatto. Hai il riferimento?
Sì, il numero da fare è il 351-697-9164 oppure una mail prenota.seminario@gmail.com. Comunque metterò le linee sul mio canale Telegram.
Perfetto, quello che i media non dicono, il canale Telegram di Gabriele Sannino, quello che i media non dicono, quindi la conferenza a Codroipo il 31 maggio e il seminario l'8 giugno. A Castions di Strada, mentre la serata e la conferenza sarà appunto a Codroipo il 31 maggio. Siamo in chiusura, io ringrazio molto il nostro direttore, grazie Gabriele Sannino.
Ciao grazie. Carlo, a tutti voi e grazie anche a Gianmarco.
E grazie e a presto a Gianmarco Landi, grazie.
Grazie, onorato, un saluto a tutti.
Grazie a tutti voi amici ascoltatori.